Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org. Memoria e memorie.
C'era un'orchestra ad Auschwitz. Era composta da detenute del campo. Accompagnava le prigioniere al lavoro la mattina. Le accoglieva la sera.
Sì, c'era un'orchestra femminile ad Auschwitz. Un'orchestra delle ragazze di Auschwitz, creata nella primavera del 1943 per ordine delle SS, così sensibili da pensare che la musica, questa suprema arte, sarebbe stata utile nella gestione quotidiana del campo. Infatti, l'orchestra suonava al cancello e spesso per ore e ore in tutte le condizioni climatiche, quando le squadre di lavoro uscivano o rientravano, ed era incaricata anche di suonare in infermeria per i prigionieri ricoverati oppure in occasione dei nuovi arrivi per l'accoglienza o anche in occasione delle selezioni.
Suonava per gli ufficiali SS che avevano bisogno di distrarsi.
L'orchestra teneva concerti nel fine settimana, sia per i prigionieri sia per i nazisti. Accompagnava le cerimonie delle SS e anche i loro festini privati. Un giorno si ritrovò a far parte di questa orchestra femminile, quella delle ragazze di Auschwitz, anche una giovane donna che mai l'avrebbe immaginato.
C'è un errore! Io sono Alma Rosella, nipote di Gustav Mahler!
Voi non potete, mi hanno portato fuori e mi hanno messo su un'automobile. Quando sono arrivata...
Qui finisce il prologo della mia trasmissione, sono Letizia Baldoni. Questa è una trasmissione particolare, uno speciale della serie Memoria e Memorie. Il 27 gennaio, giornata della memoria, ci ricorda tutti che dobbiamo parlare, dobbiamo dare voce, dobbiamo ricordare tutti insieme quello che è successo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando ci furono le deportazioni nei campi di concentramento, quando la brutalità, l'orrore umano raggiunse delle punte veramente altissime che speriamo di non dover mai più raggiungere, anche se purtroppo le guerre poi ci sono state ancora, ci sono stati genocidi, ci sono delle situazioni molto difficili e molto pesanti nel mondo. Ma la crudeltà, la ferocia, la malvagità, la perfidia di quello che riuscirono a fare i nazisti e i fascisti italiani che a loro si allearono e che li sostennero, veramente è inqualificabile. Ed è indimenticabile, solo che bisogna studiare la storia, ritornare sempre indietro, rivedere tra le pagine dei libri scritti, tra i documenti, di cosa è stato capace l'uomo in quel periodo. Quindi questa trasmissione vuole essere in maniera particolare un tributo, una celebrazione di tutte le donne che sono morte durante lo sterminio nei campi di concentramento. Non perché le altre morti, quelle degli uomini e dei bambini, non siano importanti, anzi, tutto fa parte di questo orrore. Ma vorrei dedicarmi in particolare alle donne e allo sterminio nazifascista, perché credo che non se ne parli abbastanza. Ci sono dei vuoti, ci sono dei buchi, e ringraziamo per esempio gli artisti come la compagnia teatrale Alma Rosé, che è nata a Milano nel 97, una compagnia che vede il teatro come diffuso dentro il tessuto urbano del luogo dove opera, dove vive, che è Milano, ma anche naturalmente in altri luoghi. Alma Rosé modifica profondamente l'identità del teatro nel territorio, in quanto lo fa diventare un promotore di cultura, di inclusione sociale, di valorizzazione territoriale. Questa compagnia è composta dai suoi fondatori Annabella Di Costanzo, Manuel Ferreira, Elena Lolli, ed è nata, diciamo, proprio con questa opera intitolata C'era un'orchestra ad Auschwitz, che io ho citato nel prologo. Si parla in questa opera teatrale del gennaio del 1944, quando si ritrovarono a suonare nell'orchestra delle ragazze di Auschwitz due donne, Fania Fenelon e Alma Rosé, nipote appunto di Gustav Mahler, entrambe delle bravissime musiciste, perché Fania sapeva cantare e suonare il pianoforte, mentre Alma Rosé era una validissima, eccezionale, addirittura dicono violinista. Nello spettacolo si immagina un dialogo, un rapporto che nasce tra queste due donne, ma poi vi racconterò come nella storia queste due donne in realtà abbiano lasciato un segno di testimonianza. Anche la musica che fa seguito alla loro storia vera entra a far parte di questa trasmissione, in quanto mi sono un po' ispirata nella scelta delle musiche alla colonna sonora di un film intitolato Fania Playing for Time, è conosciuto anche con il titolo Ballata per un condannato. È stato scritto da Arthur Miller ed è basato sull'autobiografia di Fania Fenelon. Vanessa Redgrave interpreta la Fenelon, mentre Jane Alexander è Alma Rosé nel film. Oltretutto, naturalmente, mi sono rifatta anche alla scelta musicale del gruppo teatrale Alma Rosé. Ecco che questa musicista morta a 37 anni, poi vi racconterò anche in quali circostanze, nipote di Gustav Mahler, ha lasciato comunque anche lei un segno, oltre alla autobiografia di Fania, che racconta veramente la vita nei campi di concentramento e tutta la sua esperienza ad Auschwitz. Quindi le musiche che ascolterete durante questa trasmissione sono di Chopin, il notturno in re maggiore, opera 27 numero 2, eseguita da Gershwine, il Danubio blu di Strauss nell'esecuzione di Ruth Nabal, la sonata per violino numero 2 in la minore di Isaïe, eseguita da Paolo Ghidani, e poi arie dalla Tosca e da Madame Butterfly di Puccini. Inoltre vi propongo due sonate di Beethoven, la sonata numero 16 in sol maggiore per piano eseguita da Gianluca Luisi, e la sonata numero 8 in Do minore eseguita da Alessandro Taverna. E ora lasciamoci andare a un po' di musica che ci introduce ancora meglio alla storia delle donne che vi voglio raccontare in seguito. Come dicevo prima, Alma Rosé, nipote di Gustav Mahler, era stata direttrice di un'orchestra di donne nella sua città natale, Vienna. Era molto esperta e molto più sofisticata della maggior parte delle giovani adolescenti dell'orchestra. Diventata direttore dell'orchestra delle ragazze di Auschwitz nell'agosto del 1943, diresse, orchestrò e talvolta suonò assoli di violino durante i suoi concerti. Ma oltre all'attività ufficiale, Alma faceva provare all'orchestra musica proibita di compositori polacchi e anche ebrei, per avere la fiducia dei membri dell'orchestra, che erano appunto anche polacchi ed ebrei. Faccio l'ipotesi che Alma Rosé facesse questo per amore della musica e basta, perché si rendeva conto che questa arte nobile superava qualsiasi differenza, qualsiasi distinzione, persino l'orrore del campo di concentramento. Per lei veramente la musica era qualcosa che superava la dimensione storica. Quindi qui si apre una riflessione sul rapporto tra l'arte e la vita, l'arte che accompagna sempre le nostre vite, anche nei momenti più bui, nei momenti più brutti, così come nei momenti più belli, più allegri, più gioiosi. Ma questo amore per la musica sembra non aiutare Alma all'interno di questa strana orchestra, perché dopo essere stata chiamata a suonare in un party privato dei gerarchi nazisti, la Rosé morì improvvisamente all'età di 37 anni nell'aprile del 1944. Sembra che durante quel party abbia mangiato qualcosa e quindi pare che morì per avvelenamento da cibo. Da allora in poi l'orchestra delle ragazze di Auschwitz declinò. La vita di Alma si conclude in maniera oscura. Come dicono Simon Lex e René Cudi, uomini che amano tanto la musica, uomini che piangono nell'ascoltarla, sono capaci di fare tanto male. Cerchiamo di entrare nello specifico. È stata ancora poco studiata la specificità di una deportata rispetto a un deportato, però pensiamo, le madri, le donne madri vengono separate dai figli, le figlie deportate insieme alle madri condividono le stesse sofferenze e non si possono aiutare. Una madre che non può aiutare la propria figlia o il proprio figlio è terribile. Poi ci sono le donne che diventano madri nei lager e vedono assassinare o morire di stenti le proprie creature. In più, una vita che è improvvisamente promiscua, che ti toglie ogni intimità, la mancanza di ogni riferimento spazio-temporale, la durezza a volte dei rapporti fra prigioniere, stupri da parte dei militari tedeschi, richieste di prestazioni sessuali in cambio di cibo, il rischio per le più giovani e le più belle di essere selezionate per i bordelli inventati da Himmler per premiare i prigionieri non ebrei più produttivi nel lavoro. Ecco, questi erano i dati di fatto di un contesto di vita in condizioni atroci. Quindi, entrando nel campo di concentramento, la perdita e la profanazione dell'identità femminile hanno inizio da subito e le conseguenze possono essere devastanti nel fisico e nello spirito, perché come si diceva poc'anzi, per esempio la nudità, ma le donne degli anni 40, abituate dal costume dell'epoca a un pudore rigoroso, che invece sono costrette a esporre i loro corpi nella maniera più umiliante possibile. E poi ci sono le visite, le ispezioni corporali, un'aggressione continua all'intimità, atti intollerabili da parte di estranei su corpi giovani di ragazzine che non hanno mai conosciuto un altro contatto se non le mani delle proprie madri, ma anche le rasature, l'obbligo di divise o abiti assurdi e inadeguati sono un oltraggio alla propria immagine fisica. Una donna rischia anche di non riconoscersi più. La negazione totale della femminilità in quel caso, una cancellazione dell'integrità personale, a cui segue la scomparsa delle mestruazioni. Queste estreme privazioni portano alla menorrea e in vari casi alla sterilità. Poi il trauma terribile della maternità negata nel campo di concentramento di Ravensbrück. Per le donne che arrivavano incinte, l'aborto era obbligatorio fino all'ottavo mese e poi gli esperimenti medici, in particolare pratiche sperimentali di sterilizzazione sulle donne. Quindi tutto questo non succede a un uomo, non succedeva ad un uomo in un campo di concentramento. Con tutto il rispetto per il dolore fisico e morale che un uomo può aver provato durante la detenzione, ma per le donne si tratta di un'esperienza che ha caratteristiche proprie, che va studiata e compresa in quanto tale. Non è che qui si tratta di stabilire chi è che soffre di più, chi è che soffre di meno, me ne guarderei bene, assolutamente. Però la vita in un campo di concentramento per una donna ha avuto sicuramente delle peculiarità nefaste e molto legate al suo essere donna. Ma torniamo all'Italia del 1943, occupata dai nazisti. Vengono deportate circa 4.000 donne di varie età, in massima parte sono giovani, ma sono molto diverse per estrazione sociale, per ambiente culturale, orientamento ideologico. In parte sono partigiane, antifasciste, resistenti e politiche. Sono donne che hanno fatto una scelta. E consapevoli dei rischi che correvano. Soprattutto però sono donne di religione o di origine ebraica che non hanno scelto e sono vittime del loro destino di nascita. Quindi vi riporto una stima che la biblioteca di Castelmaggiore riferisce. Le donne prigioniere politiche sarebbero state 1513, di cui 166 sono morte, le ebree 3202, di cui 2794 morte. Quindi la proporzione è sicuramente chiara. E ora veniamo al disegno lucido, folle, chiaro della deportazione e dei suoi usi. Della organizzazione dei campi di concentramento, perché interi campi o aree all'interno di altri, furono destinate specificamente alle donne, ma nel 1939, proprio quando viene dichiarata la guerra alla, Polonia, i nazisti aprirono Ravensbrück. Il più grande campo di concentramento femminile, dove circa 100.000 donne furono rinchiuse fino al momento in cui le truppe sovietiche lo liberarono nel 1945. Ci fu un campo femminile anche ad Auschwitz-Birkenau nel 1942 e analogamente una zona di Bergen-Belsen fu destinata solo alle donne. Ma questi ultimi due furono utilizzati soprattutto per trasferimenti. Quindi c'era tutta un'organizzazione dietro, un'organizzazione che mescolava maschilismo feroce al nazismo più crudele, a una ideologia che era stata seminata per l'Europa e che colpiva in maniera anche razzista le donne. Per cui, qual era l'obiettivo? Era quello di farne una massa di schiave da lavoro da sfruttare fino alla morte. Sì. Anche per gli uomini era la stessa cosa, per carità, però il corpo femminile viene deturpato, svilito, brutalizzato in una maniera profondissima che tocca l'essenza stessa dell'essere donne. Le donne devono piegarsi, devono piegare la loro resistenza, devono annullarsi. Per fortuna sappiamo che molte delle prigioniere nei campi sono riuscite a camminare a testa alta in mezzo a quell'oscurità, costruendo per esempio delle reti di solidarietà per scambiare il cibo, il vestiario, le informazioni. donne capaci di grandi gesti umani, hanno addirittura dato il loro contributo ai comitati di lotta e di resistenza che pure si formavano all'interno dei campi per organizzare dei sabotaggi nelle fabbriche e delle evasioni. La grandezza di queste donne, l'altruismo, la generosità, l'operosità, comunque si riconosce anche all'interno dei lager, ma si può riconoscere nella forza e nello spessore umano delle loro testimonianze. Tra le varie figure di donne che sono riuscite a esprimere e a raccontare ciò che hanno vissuto, quindi magari perché con delle doti da scrittrici e quindi più portate a raccontare, a testimoniare, a voler lasciare un contributo scritto attraverso la parola dell'orrore vissuto, ci sono varie figure. Io direi che possiamo questa volta tralasciare, seppur ricordandola sempre, Anne Frank, ma per il fatto che lei non ha bisogno di essere tanto citata, perché è conosciutissima in tutto il mondo. Propongo di andare a conoscere più da vicino altre donne scrittrici, famose o meno. Ne ho selezionate alcune dalla bibliografia del comune di Castelmaggiore e loro sono Marta Ascoli, Alina Birenbaum, Edith Brooke, su cui mi soffermerò un po' più a lungo, Helga Weiss, della quale possiamo vedere i bellissimi disegni, purtroppo attraverso la radio non si può, però il suo diario è pieno di bellissimi disegni che illustrano la vita nel campo di concentramento, e Giuliana Fiorentino. Io voglio ricordare queste donne sensibili, amanti dell'arte, perché immagino un loro vissuto devastante, una sensibilità forte e quindi degli echi profondissimi nella loro anima. Loro che hanno saputo, come dicevo, e che sono riuscite a scrivere, rappresentano davvero le voci di tutte le altre donne che non hanno potuto esprimersi, e quindi è per questo che noi le dobbiamo conoscere, dobbiamo parlare di loro.
Thank you.
una donna che è tornata a casa nella sua Trieste, dove era nata nel 1926 in una famiglia mista, padre di origine ebraica e madre cattolica. Lei è stata battezzata ed educata alla fede cristiana cattolica, però come mezzo sangue all'età di 17 anni viene arrestata e condotta alla risiera di San Sabba e da lì viene deportata insieme al padre al campo di concentramento di Auschwitz. Per non lasciare solo il padre, Marta viaggia in un vagone dove è l'unica donna. Poi per un errore le autorità tedesche comunicano alla madre, che era rimasta a Trieste, la morte del marito e della figlia in un attacco terroristico durante un trasferimento. Ma non era così. Sì, purtroppo il marito era deceduto nelle camere a gas poco dopo l'arrivo. Marta invece sopravvisse alle selezioni, alle durissime condizioni di lavoro, alla fame, al freddo, alle malattie. Quando nel 1944 fu trasferita nel campo di Bergen-Belsen, era ormai allo stremo. Decise di farla finita inoltrandosi nella zona proibita vicino alla recinzione di filo spinato che circondava il campo. La sentinella che la vide le andò incontro, le intimò di spostarsi, ma non le sparò. E poi fu liberata dagli inglesi il 15 aprile del 1945. E certo il rientro in Italia nel giugno del 45, carico di emozioni per il ritorno alla vita, immaginate la sorpresa della madre che la credeva morta. Marta invece si sposerà nel 57 e avrà due figli, poi ritorna ad Auschwitz e finalmente nel 1998 decide di mettere per iscritto le proprie memorie nel libro Auschwitz è di tutti, che è tradotto anche in altre lingue. Diviene un'attiva testimone della Shoah italiana, partecipa a numerosi incontri pubblici praticamente fino alla fine dei suoi giorni. Ascoltiamo alcune sue parole lette dalla nostra Rita Tortora.
Il lager non è mai uscito dal mio cuore e dal mio cervello. Niente potrà riparare la ferita subita, ma sono convinta che noi ex deportati possiamo fare qualcosa per gli altri. Il mio ricordo non può e non deve rimanere chiuso fra le mura di casa, all'interno della famiglia. Sento che la mia sventura riguarda tutti, le vittime di ogni violenza, ma anche chi continua a pensare all'altro come nemico da annientare, da liquidare.
Tutti hanno sentito il nome di Alina Birenbaum, la sopravvissuta ad Auschwitz, che invitata al Salone del Libro di Torino per portare la sua testimonianza sulla Shoah, ha fatto sapere che non sarebbe entrata nei padiglioni della fiera se ci fosse stato lo stand di Altaforte, l'editore di estrema destra al centro delle polemiche. Vi ricordate questa storia? Alina ha avuto una reazione molto decisa, molto chiara, ha preso le distanze in maniera abissale. Tra l'altro questa signora ebrea polacca ha 90 anni ed è stata imprigionata da ragazzina nel ghetto di Varsavia, poi è sopravvissuta al campo di sterminio. E il salone ha dovuto scegliere tra lei o loro, gli estremisti legati a Casa Pound, Nonostante lei sia scrittrice e poetessa, pubblicata in molti paesi europei, prima di essere catapultata al centro della cronaca, grazie a questo fatto del Salone del Libro di Torino, nessuno forse in Italia la conosceva, o in pochi. È stata lei l'ospite che la casa editrice del Museo di Auschwitz ha deciso di mandare al Salone, proponendo ai lettori italiani in traduzione uno dei suoi libri, intitolato La forza di vivere. Ed è proprio con questa forza che Alina ha superato l'orrore, la solitudine, la perdita, ha saputo ricostruirsi una vita. Nata nel 29 a Varsavia, dove il papà faceva l'agente di commercio e la madre la ricamatrice, un fratello che studiava medicina grazie ai sacrifici di tutti, finì rinchiusa nel ghetto della capitale polacca insieme alla sua famiglia e da lì deportata, prima in un altro campo, poi a Auschwitz, poi a Ravensbrück, poi a... E da lì fu deportata in ben 3 campi di concentramento diversi. I genitori e molti parenti non sopravvissero alla deportazione e dopo la guerra, come ha scritto, nessuno aveva bisogno di me, neppure io stessa, e mi sentivo come rinchiusa in un'armatura di indifferenza. E così Alina riuscì a emigrare in Israele. Ha vissuto in un kibbutz, si è sposata, ha avuto figli e nipoti, poi ha cominciato a viaggiare ed è tornata in Polonia e in Germania per raccontare la sua storia ai giovani. Lei racconta della sua famiglia che non c'è più, ma che sente sempre vicina e presente, e ha scritto 2 libri, La mia vita è cominciata dalla fine e appunto La forza di vivere, di cui Rita Tortora ci fa sentire una riflessione molto molto profonda.
Ho sofferto troppo per stare con persone che propagano idee per le quali ho perso la mia famiglia e l'infanzia. Se avessi accettato di stare con loro nello stesso posto, tutto il mondo li avrebbe accettati, e questo non è possibile. Alina Birenbaum.
Edith Bruck nasce nel 1932 in un piccolo villaggio ungherese ai confini della Slovacchia. È l'ultima di 6 figli di una povera famiglia ebrea e conosce subito l'ostilità e le discriminazioni che investono gli ebrei anche nel suo paese come nel resto d'Europa. Dal ghetto viene deportata ad Auschwitz e poi in altri campi di sterminio tedeschi. Infine arriva a Bergen-Belsen, dove verrà liberata insieme alla sorella nell'aprile del 1945. Non faranno ritorno la madre, il padre, un fratello ed altri familiari. Dopo la liberazione da parte degli anglo-americani, tenta il rientro in Ungheria, nella sua casa, ma scopre che la fine della guerra non significa né pace né accoglienza, ma nuove difficoltà e soprattutto andare a cercarsi un posto nel mondo dove poter vivere. Così nel 1948 arriva in Israele, proprio quando nasce il nuovo Stato, per evitare il servizio militare si sposa e prende il cognome che ancora oggi porta, Brooke. Non riuscendo ad inserirsi neanche in questo paese, dove poi proprio non si riconosce, trova finalmente una sua seconda patria in Italia e si stabilisce a Roma. Inizia la sua carriera di scrittrice e testimone della Shoah attraverso la lingua italiana, una lingua non sua, che però la aiuta perché le offre un distacco emotivo che le consente di descrivere le sue esperienze nei campi di concentramento. Dopo i primi racconti di deportati pubblicati negli anni immediatamente successivi alla guerra, Edith Bruck, insieme a Emilio Iani, Piera Sonnino, Ruth Piccagli e Corrado Saralvo, fa parte di quella seconda generazione di testimoni che nel decennio tra il 59 e il 69 produce in Italia nuovi importanti memoriali sull'Olocausto, prima della grande prolificazione dei racconti successiva agli anni 90. A differenza dei primi testimoni della Shoah, Edith Bruck non limita la sua narrazione agli eventi nel lager, ma racconta la sua infanzia prima della sua deportazione e l'ostilità continua dell'Europa verso i sopravvissuti anche dopo la guerra. E questo è solo l'inizio di una vastissima produzione letteraria che non si limita ai temi dell'Olocausto. Brooke è stata anche sceneggiatrice, ha lavorato anche per il cinema, quindi ha cercato di portare la sua testimonianza, le sue riflessioni, a tante persone. Ed è per questo che dopo una sua poesia, tratta da versi vissuti, potrete ascoltare una parte di un'intervista che Edith ha rilasciato a Radio Radicale il 25 gennaio del 2019. Noi ringraziamo molto Radio Radicale per la gentile collaborazione.
Nascere per caso, nascere donna, nascere povera, nascere ebrea. È troppo in una sola vita. Edith Bruck, Versi vissuti, poesie, 1975-1990.
Radio Radicale, Ilaria Valbonesi, ho il grandissimo piacere oggi di incontrare Edith Bruck. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora Edith, posso darti del tu?
Devi darmi del tu.
Va bene. Direi di partire dall'ultimo libro tuo che è uscito, Edizioni Eum, Versi vissuti, poesie 1975-1990, a cura di Michela Meschini. Perché sarei sopravvissuta? Una poesia del 1975 che forse ci può aiutare immediatamente a entrare nel cuore della testimonianza. Tu scrivi: sono stanca della mia presenza accusatrice. Il passato è un'arma a doppio taglio e mi sto dissanguando. Quando verrà la mia ora, lascerò in eredità forse un'eco all'uomo che dimentica e continua e ricomincia.
Perché sarei sopravvissuta? Mi sono chiesta mille volte, perché forse dovevo sopravvivere, era il mio destino di sopravvivere, però il sopravvissuto porta un peso assolutamente indigeribile per tutta la vita e oltretutto ha il dovere morale di testimoniare di quello che ha vissuto, perché c'è già nella cultura ebraica di testimoniare, ma noi testimoniamo quei pochi sopravvissuti che ancora oggi vivono, e almeno per quello che mi riguarda io ho promesso ai morenti di testimoniare, perché quando sono stata a Bergen-Belsen, dopo la marcia della morte, abbiamo ripulito, cosiddetto ripulito, dei cadaveri di uomini in questo campo dove poi siamo stati noi, dovevamo portare i morti verso una capanna o loro chiamavano tenda della morte, Todzelt, dicevano i tedeschi, e alcune persone non erano ancora del tutto spente, come si dice, e mi hanno detto: se tu sopravvivi racconta anche per noi. E noi, almeno io personalmente, ho detto racconterò, e quindi noi raccontiamo anche coloro che non sono tornati, la nostra voce, prestiamo la nostra voce per, anche per loro, non soltanto per noi. E perché doppio taglio? Perché raccontare e rivivere è una sofferenza, e vuol dire rivivere le cose che hai vissuto. Perché la nostra voce o la mia voce, io parlo per me soltanto, perché ognuno poi magari ha vissuto diversamente quello che ho vissuto io, non è tutto uguale mai. In fondo io non faccio altro che raccontare una mostruosità che ha commesso l'Europa nazifascista, e quindi la mia voce è un'accusatrice, perché io accuso il mondo intero quasi per quello che mi è accaduto, e potrei, un mondo europeo, occidentale voglio dire naturalmente, e quindi la mia voce è naturalmente un'accusatrice, che è un ruolo scomodo, un ruolo pesante, un ruolo del testimone, è una cosa veramente incomprensibile per coloro che non hanno vissuto, perché i primi 20 anni ho sempre pianto, per esempio. Dopo 20 anni ho capito lentamente che sento molto meno e posso dare molto meno, perché quanto tu racconti, secondo me, devi far penetrare nei giovani. I giovani sanno poco, imparano poco nella scuola, imparano poco in casa. Nessuno parla, dicono 10 righe sulla Seconda Guerra Mondiale nelle scuole, e quindi ignorano, i genitori non parlano, perfino molti ebrei non hanno parlato, per risparmiare i figli di quello che loro hanno vissuto, anche perché non credo che c'è un tempo e c'è un'età nella quale tu puoi raccontare una mostruosità del genere. La mia esperienza poetica è venuta molto più tardi, perché prima avevo scritto un libro autobiografico, anche perché quello che ho vissuto è, non puoi tacere perché muori dentro di te, scrivi perché non puoi sopportare questo peso, devi buttar fuori, invece no, purtroppo non alleggerisci, anche se tutta la vita scrivi, non ti alleggerisci mai di questa esperienza. In tutti i libri, tra l'altro, sia narrativa sia poesia, torno su questo argomento. Perché devi tornare, perché basta vedere quello che sta accadendo oggi, che poi ne parliamo magari più tardi. Perché ho scritto la prima poesia, ho scritto a mio padre, perché mi ricordavo quando siamo arrivati ad Auschwitz e ci hanno separato dei nostri genitori, i nostri fratelli, donne, uomini, eccetera, con i cani che abbaiavano, con un inferno totale. E mia madre mi diceva: cerchi tuo padre, dove? Perché lei ha perso in questo caos gli occhiali. E io ho indicato un uomo che era molto magro, e mio padre era molto magro, e ho detto alla mia mamma: è lì, tanto perché ho visto una fila di uomini, centinaia di uomini nudi che stavano camminando. E di questo ricordo ho scritto la prima poesia, perché mio padre ha sempre sognato in qualche misura l'uguaglianza, il socialismo, aveva tendenza di questa di sentire in qualche maniera, potrei dire che era un socialista per dire, però non è che facesse politica. E mia mamma invece era non ortodossa ma religiosa, credente, Mio padre aveva dei dubbi, era arrabbiato con il mondo già allora, anche perché non dimentichiamo che io sono nata nell'antisemitismo, sono nata nel fascismo, ero una bambina quando mi hanno deportato, però da quando io sono nata io ho sempre sentito l'antisemitismo, che veniva dai radici cristiani naturalmente. E quindi eravamo sempre diversi, eravamo minoranza, eravamo in qualche maniera visti diversamente, messi nell'ultima fila nella scuola, eravamo in qualche maniera separati dalla popolazione, anche se noi convivevamo, avevo amiche non ebree, quasi tutte, perché poi gli ebrei più religiosi non volevano giocare con me perché mio padre non era molto religioso. E quindi avevo tutte amiche cattoliche o protestanti, perché il paese era protestante abbastanza, e devo dire che era molto meglio il protestantesimo, per quello che posso dire, sono stata nella scuola protestante, e però l'antisemitismo non mi ha mai sorpreso, mi ha sorpreso quello che è accaduto dopo con il nazifascismo, e negli anni, dagli anni 40 in poi, la vita era molto invivibile, anche se non applicavano leggi razziali come in Italia, in Italia del 38 che hanno escluso i bambini dalla scuola, invece io sono andata alla scuola fino all'ultimo, per questo piccolo paese un po' ignorante, un po' poco importanza, forse neanche capivano tanto fino in fondo questa legge, quindi nessuno mi ha cacciato dalla scuola, assolutamente, però non potevamo uscire pomeriggio, non potevamo viaggiare sul treni. No, molte cose erano già proibite. 42 hanno cacciato dall'esercito mio padre, che era ancora in guerra, mentre in Italia non c'erano più militari italiani nell'esercito ebrei, però neanche lui ha capito cosa sta succedendo, nessuno ha capito. Forse qualcosa a quanto sussurravano i miei genitori nell'angolo, ma noi bambini non abbiamo capito niente. E quindi però non mi sorprende. Il problema è che questo antisemitismo, che sta rifiorendo magnificamente oggi, è una delle cose più dolorose che io posso vivere oggi. Di vedere le croci uncinate, di vedere degli scritti sui muri, gli ebrei al forno, è una cosa agghiacciante, non avrei mai immaginato che questo possa accadere nel 2019-18, ieri, altro ieri, in tutta l'Europa. E quindi è molto preoccupante per me quello che stiamo vivendo in questo periodo. Non vedo assolutamente un miglioramento in nessun modo, anzi vanno verso la destra dappertutto, non soltanto in Italia. È un vivere molto doloroso perché, come hai letto in questa piccola poesia che hai citato, l'uomo non migliora e ricomincia, non impara di niente e continua adesso il razzismo, l'antisemitismo, l'oppressione, la distinzione, l'odio che è sparso dappertutto, ad ammazzare innocenti, lasciare affogare gente nel mare. È una cosa agghiacciante che vivo in una maniera, come dire, quasi sulla mia pelle. Perché chi ha vissuto Auschwitz non può, se non ha imparato lì di non assomigliare mai a questi assassini disumani, questi non umani, se non ha imparato lì non imparerai mai più. Non potrai mai essere razzista o non potresti essere mai in nessun modo verso nessun essere umano di qualsiasi colore e religione sia di avere un sentimento negativo. Assolutamente no. Può darsi che molti non hanno imparato, io ho imparato e posso dire anche con piena coscienza che io sono uscita dai campi, anche se è paradossale, migliore di come sono entrata, perché può darsi che in questo paese dove si odiavano tra uno e gli altri forse sarei stata peggio, nel senso che sarei peggiorata. Invece quello che ho visto mi ha insegnato per tutta la vita di non odiare. Io per esempio non odio nessuno, io assolutamente non ho quel sentimento, sono priva e credo che una salvezza, non avere un sentimento di odio, per me è una doppia salvezza. Nessuna persona al mondo, non potrei ammazzare neanche una mosca, e quindi non, per me è stato, come avevo detto quando ho preso la laurea honoris causa, che è la mia università, universitaria Auschwitz. Ho imparato tutto, purtroppo, anche degli esseri umani, di come possono diventare, come possono essere delle non si può dire bestie, perché le bestie vanno difese, nel senso che una bestia ammazza se ha fame, ma non puoi prendere la testa di un bambino e giocare il pallone, perché ho visto anche io questo. Da dove abbassa l'essere umano è proprio l'ultimo gradino dell'ultimo di non si può raccontare, per quello è difficile raccontare Auschwitz, raccontare Dachau, raccontare Landsberg, Christian, io sono stato in 7 campi diversi, perché in tutte le Germanie, compreso poi Fossoli e Sansaber, erano 1635 campi di concentramento, quindi la Germania era seminata proprio di campi di concentramento. La cosa più allucinante è che quando sono tornata la prima volta dopo quasi 40 anni in Germania, sono arrivata a Monaco, e da Monaco è 17 chilometri. E io, quando sono arrivata in Auschwitz, a parte che non sapevo dove sono, e io ho pensato che io sono su un'altra pianeta, che non sono su questa terra, che non sono tra esseri umani, che c'è qualche... non sono nell'inferno in terra, per dire, non in terra, in un altro mondo. Non si può descrivere quello che ho visto, perché tutti nudi, tutti urlavano, cani abbaiavano, ti tolgono il vestito, eri nuda, ti rasavano e ti rasavano i capelli, strappavano una parte all'altra. È una cosa che dici, ma dove sono? Cosa sta succedendo? Non realizzi, e in un momento sei già una fila di 5, ti menano, urlano con palandrana grigia, senza niente, sei calvo, sei privato di te stessa. Non perché hai un numero, perché non riconosci più il mondo nel quale hai vissuto e non riconosci te stesso, perché ti azzerano completamente come persona. E quindi come fai a raccontare il dolore, come fai a raccontare questo smarrimento completo, totale, di perdersi proprio? È molto difficile raccontare, perché non... E secondo me è impossibile far capire, però bisogna raccontare, quel poco che puoi raccontare e far arrivare ai giovani, e far arrivare in qualche maniera, soprattutto ai giovani, perché riguarda loro, non riguarda più noi. Io non credo che a me succeda un altro Auschwitz, anche se ci sono tanti piccoli Auschwitz, però non si può paragonare ad Auschwitz. Quanto scrivono sui giornali, come anche ieri, Lager, questa parola è totalmente privata del suo contenuto. Adesso qualsiasi ospedale Lager, gli emigranti sono nei Lager, no, un'altra cosa. E fanno tutto, questa Europa smemorata, questo mondo smemorato, questa umanità smemorata, anche usa parole che non dovrebbe usare, perché non puoi appiattire i campi di concentramento chiamando il campo oggi di certamente la Libia, secondo me allucinante, per un'altra cosa, però cercano in tutti i modi mistificare qualsiasi cosa, perché io credo che l'Europa non ha fatto conti e non ha affrontato fino in fondo quello che è accaduto sul suo territorio, con la sua complicità, con la sua partecipazione più totale. Diciamo subito che dei campi non si esce mai, e il campo è dentro di te, resta dentro di te.
Molto bella, toccante e vera l'intervista a Edith Brooke, una donna con una grande vitalità, che ci racconta, avete sentito in chiare note, quello che ha vissuto e anche le sue considerazioni. Ma voglio parlarvi ora di un'altra grande donna, Giuliana Fiorentino Tedeschi, milanese, nata nel 1914, laureata in glottologia, sposata con un architetto torinese, ebbe 2 figlie, fino a che arrivano le deportazioni Per fortuna le figlie sfuggirono alla deportazione grazie all'aiuto di una governante, ma nel 1944 Giuliana è arrestata con il marito e con la suocera Eleonora Levi, pensate, addirittura prelevata in una clinica dove era degente a seguito di una grave operazione chirurgica, eppure l'hanno portata via lo stesso. E vengono condotti al campo di transito di Fossoli e di qui ad Auschwitz con altre 600 persone. Purtroppo Eleonora Levi viene mandata subito nella camera a gas. Giuliana segue alcuni trasferimenti ed arriva verso Ravensbrück, dove giunge probabilmente nei primi giorni di febbraio. E viene liberata dai russi e francesi durante la marcia di evacuazione di quest'ultimo lager. Ma la cosa che più colpisce di questa donna è che ha dedicato la sua vita dal dopoguerra in poi alla causa della testimonianza. Lei, da insegnante in un liceo torinese e successivamente preside della scuola ebraica, ha svolto questa attività perché voleva lavorare con i giovani e ha scritto due libri tradotti in molte lingue, Questo povero corpo e C'è un punto della terra, una donna nel lager di Birkenau. Ha rilasciato numerose interviste, ha collaborato a studi e documentari, ma il centro della sua attività comunque sono state le scuole. Ha incontrato e ha parlato con diverse generazioni di studenti, soprattutto torinesi, ma non solo, che hanno imparato l'orrore dei campi di sterminio dalle sue lucide descrizioni dell'esperienza di Auschwitz. Tutti ricordano l'accuratezza, il realismo, quasi la crudezza della descrizione che lei faceva della vita di tutti i giorni e anche delle sevizie subite, delle sue impressioni, anche della fisicità della vita del campo. E tuttavia si è spenta a 96 anni nella sua casa di Torino il 28 giugno 2010.
Siamo tornati in pochi, anzi, in pochissimi. Abbiamo lasciato laggiù milioni di esseri umani, consumati dalle malattie, dagli stenti, dalle violenze. Milioni di donne, bambini, vecchi trasformati in fumo. Siamo tornati in un mondo in cui ci siamo subito sentiti estranei, dove non abbiamo trovato ascolto, ma solo una desolata solitudine. Allora abbiamo scritto. Prima gli uomini, poi a poco le donne, che faticosamente uscivano dalla propria riservatezza e dai propri pudori. Abbiamo scritto con le lacrime, per un bisogno estremo di sfogo personale e con disperata rabbia per vendicare le offese e le violenze subite. Ma oggi abbiamo la certezza di avere condannato con la nostra testimonianza all'esecrazione universale un'intera generazione di feroci, disumani assassini, per i quali non potrà mai esistere perdono. Le parole sono pietre, e pietre auspichiamo che restino i nostri racconti. Li lasciamo a voi perché li trasmettiate agli altri in una catena che non trovi interruzioni. Perché i nostri racconti rappresentano anche le voci di chi non è tornato. Giuliana Fiorentino.
Helga Weiss è una bambina nel 1938 a Praga, c'è la guerra e tocca anche a lei e ai suoi genitori lasciare la casa in cui è cresciuta per Theresien, poi Auschwitz e fino a Mauthausen. Per resistere, Helga scrive un diario rimasto per anni quasi dimenticato in fondo a un cassetto, come racconta lei stessa. E non solo scrive, ma disegna quello che vede e vive. Infatti, Helga, superati gli 80 anni e diventata un'affermata pittrice, ha deciso poi di pubblicare il suo diario. Il padre la incoraggiava a disegnare, le diceva: disegna ciò che vedi. E questi quaderni si sono salvati perché prima di andare ad Auschwitz la ragazza li consegnò allo zio, che a Theresien si occupava dell'archivio, e li murò nella caserma. Così noi possiamo vedere attraverso gli occhi dei disegni della bambina le code interminabili per avere il pasto, l'arrivo di un pacco nel dormitorio dei bambini, oppure il trasporto in barella dei malati, o i ritratti delle persone. E questo è uno spaccato di vita che ci si presenta, un bel modo insomma di testimoniare. Tornata a Praga nel 1945, a 15 anni e mezzo, quindi ancora giovanissima, Helga ha completato i suoi quaderni raccontando quello che aveva vissuto nei vari campi di concentramento dove non aveva più potuto scrivere. Insomma, si tratta di diari veramente autentici. Eventi ed impressioni sono raccontati con grande autenticità, e Helga però non è mai disperata. Ci sono dei momenti in cui riesce anche a considerarsi fortunata, un po' come Anna Frank. Infatti Helga viene anche definita la Anna Frank praghese. Ma l'orrore l'ha visto anche se era giovanissima, e così lo descrive.
Sì, un tempo erano persone sane, forti, con una volontà e delle idee proprie, con una sensibilità degli interessi e dei sentimenti d'amore. Amore per la vita, per il bene e la bellezza, pieni di fiducia in un domani migliore. A rimanere sono dei fantasmi, dei corpi, scheletri senza anima. Helga Weiss.
Eccomi giunta all'ultima parte dello speciale sulla giornata della memoria, uno speciale però tutto dedicato alle donne che in quel periodo sono state coinvolte nella guerra e nella deportazione. Non voglio dimenticarmi di ringraziare in qualche modo la bibliografia dalla quale ho attinto per raccontarvi le storie precedenti, una bibliografia fatta a cura della Biblioteca Comunale di Castelmaggiore in provincia di Bologna, questo in occasione dell'8 marzo del 2020. Ecco, ci tengo veramente a citare questa opera che voi potete trovare online, dove ci sono anche le storie di altre donne. E poi non posso assolutamente in chiusura dimenticarmi di parlare di altre, tra virgolette, categorie di donne che hanno dovuto pagare prezzi altissimi durante le deportazioni e durante la guerra. Ci sono state tante donne che si sono occupate in politica e quindi tante donne che dal 43 al 45 hanno partecipato alla guerriglia partigiana per liberare l'Italia dal nazifascismo. Non dimentichiamoci di tutti i partigiani che furono arrestati e arrestate, le partigiane, di cui non si parla poi tanto, e questo ce lo dice anche Dario Venegoni, il presidente dell'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti. Infatti lui parla di una eclissi dei partigiani deportati, quando dovrebbe essere noto al contrario che la storia racconta numeri ben consistenti di deportati politici italiani che persero la vita. Venegoni ci ricorda anche quanto sia importante lo studio della storia e come sia fondamentale ricordare ai ragazzi di oggi quello che è successo, perché sono spesso frastornati da una campagna di disinformazione nei confronti del fascismo. Bisogna studiare purtroppo le tragedie dei bambini, delle giovani madri, degli anziani che sono passati per il camino di Birkenau e di altri campi di concentramento, ma accanto a loro, quindi accanto alla storia degli ebrei, bisogna studiare anche quella degli antifascisti, dei partigiani, delle donne e degli uomini mandati a morire nei campi di Hitler per motivi politici. Perché sono quegli stessi che nelle celebrazioni di questo giorno della memoria spesso vengono cancellati, dimenticati o discriminati. Io sono abbastanza d'accordo con Dario Venegoni, perché con tutto il rispetto per l'Olocausto, per la Shoah, diciamo che bisogna anche ricordare i partigiani, le partigiane, le donne che lottavano per la libertà, ma anche gli omosessuali, i rom e i cosiddetti o le cosiddette, io vado nel versante femminile, asociali, ovvero le persone disabili. Ecco, anche le persone disabili, naturalmente le più fragili, quelle considerate più inutili, sono state le prime a passare per il camino. Queste donne che venivano considerate tra virgolette non conformi venivano uccise nel campo di concentramento tristemente famoso, quello di Ravensbrück. Qui morivano donne con disabilità fisiche e mentali, anche omosessuali, oppositrici politiche, mendicanti, rom, testimoni di Geova, prostitute, e solo il 10% era di origine ebraica in questo campo. E le vicende accadute a Ravensbrück sono tra quelle che si raccontano di meno nel giorno della memoria. Fino alla fine della guerra fredda, quindi parliamo dell'inizio anni 90, pochi sapevano della sua esistenza, eppure sorgeva su una proprietà personale di Himmler, il capo delle SS. Le sopravvissute poi si vergognavano di raccontare, quasi come se fosse stata colpa loro, ciò che era accaduto in quel luogo terribile, e se lo facevano addirittura venivano additate come bugiarde o anche come complici, o magari accusate di essersi concesse volontariamente al nemico per salvarsi. Questo è un altro problema, diciamo, che tante donne al ritorno a casa hanno dovuto affrontare. I loro uomini, ma anche i partigiani stessi, diciamocelo, non le guardavano più come prima, le consideravano ormai donne perdute, e dopo tutto quello che avevano passato nei campi di concentramento, invece di considerarle vere essere eroine e di stare al loro fianco, non dico tutti, però per tante donne fu veramente difficile reinserirsi nelle comunità. E basta ricordare che soltanto una trentina di donne della resistenza italiana furono decorate con medaglie d'oro e d'argento al valore militare. Al momento della liberazione, forse per non destabilizzare troppo questi stereotipi maschilisti dell'uomo guerriero e forte, le donne vennero escluse dalle sfilate partigiane nelle città liberate. Ci sono voluti 20 anni e una regista come Liliana Cavani per portare alla luce, in occasione appunto del 20° anniversario della liberazione, la storia delle donne nella resistenza. E quindi per la prima volta è lei, Liliana Cavani, che dà voce alla presenza femminile nella resistenza italiana. E meno male, perché da quel momento in poi si cominciò a raccontare. E per concludere questo argomento voglio raccontarvi la storia di Ondina Peteani, triestina anche lei, che è stata un'operaia, una partigiana italiana. È nota in quanto è considerata la prima staffetta a servire i combattenti nella lotta di liberazione. Era un'operaia nei cantieri navali di Monfalcone e aveva 18 anni quando è entrata nel movimento di liberazione, unendosi nel 1943 ai battaglioni partigiani del Carso. Lei era la staffetta, fu arrestata 2 volte, riuscì a eludere la sorveglianza, fece delle fughe rocambolesche, venne ripresa e poi portata al comando delle SS e da lì trasferita nel campo di concentramento di Auschwitz e dopo a Ravensbrück. Viene assegnata ai lavori forzati in una fabbrica presso Berlino, ma lei continua a mettere in atto un programma di sabotaggio, rallentando sensibilmente il ciclo produttivo grazie a continui e ripetuti controlli con la scusa della verifica dei torni e delle parti prodotte. Indomita come sempre, il 2 aprile del 1945 Ondina riesce, durante una marcia di trasferimento a Ravensbrück, riesce a fuggire, a tornare a Trieste, e dove giunge alla vigilia della fine della guerra. Una forza della natura questa donna. E nel dopoguerra Ondina Peteani esercita la professione di ostetrica e si impegna politicamente nel PC e nell'AMPI, nell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e nelle organizzazioni sindacali. Purtroppo negli ultimi anni della sua vita arrivarono dei malanni che probabilmente erano dovuti anche al segno di questa prigionia di cui lei parlava pochissimo. Rifiutava il cibo che non poteva condividere con i compagni e quindi arrivò la depressione nervosa e l'anoressia e morì a Trieste il 3 gennaio del 2003. Nonostante questo suo abbandono della vita, probabilmente perché aveva già dato tantissimo, chissà, Ondina Peteani ci ha lasciato una sua poesia come testimonianza che esprime davvero il senso di tutta la sua vita. Si intitola Ostinatamente, ora e sempre Resistenza. La riascoltiamo dalla voce di Rita Tortora, che ringrazio tantissimo per la collaborazione. Vi lascio con queste parole di forza, di speranza, di resistenza, e augurandoci che con l'impegno di ciascuno di noi certe atrocità compiute dall'uomo contro l'uomo e soprattutto dall'uomo contro le donne non debbano verificarsi mai più sulla faccia di questa terra. Io vi saluto e ci sentiamo alla prossima.
resistenza contro l'aggressore nazifascista, resistenza in cantiere e in fabbrica, resistenza di casa in casa, resistenza mentre le pallottole fischiavano sopra la testa, resistenza sotto interrogatorio, resistenza in carcere, resistenza davanti ai miei aguzzini al comando SS di Piazza Oberdan a Trieste, dove venni segregata. Resistenza mentre mi si tatuava il numero 81672 sul braccio. Resistenza contro la perdita di dignità e l'annientamento di umanità. Resistenza contro una fame demoniaca. Resistenza al latrare di cani aizzatici contro. Resistenza al sottile desiderio di lanciarsi contro il filo spinato ad alta tensione per farla finita. Resistenza contro le bastonate e le frustate inferte dai nostri carnefici. Resistenza contro uomini freggiati dalla svastica che di umano non avevano ormai nulla. Resistenza per esistere ad Auschwitz stesso. Resistenza contro ogni forma di razzismo, contro qualsiasi discriminazione e prevaricazione razziale, sociale, culturale e religiosa.